Come sempre Maracanã, eccola qua su TMV Radio, Marco Piccari e Cinzia Santangeli. Allora, ci siamo, sono già pronti anche gli ospiti per stare con noi in questo momento. Li andiamo a presentare, Cinzia, vai.
Abbiamo tutti?
Un bel trio, come sempre.
Sì, allora, diamo il benvenuto allo zio d'America, Massimo Brambati. Ciao.
Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato,
buongiorno
Massimo.
E se c'è
buongiorno
Massimo,
Cinzia.
Ciao, buongiorno. Ciao.
Come mai questo buongiorno, Cinzia?
Buongiorno, volevo salutarti in modo particolare.
Poi ci spieghi
era
perché,
ora,
Dico,
ah, era ora.
Ah, c'è del... C'è del...
Sì.
Capito?
Io ho detto un po' di mesi fa, è lunga la sigaretta da fumare. Aspetta.
Però spiegamolo, riferito al riferito
a Conte, all'Inter, all'Inter primato in classifica,
Milan,
allo scudetto.
Milan, Pioli, dai.
Vabbè, ci possiamo lamentare, no?
Subito
dai.
Polemica, no, capito?
No, poi ti spiegherò anche il perché. O te lo spiego adesso?
No,
aspetta, finiamo di presentare e poi a voi la parola, dai, via.
Diamo il benvenuto ad Alessio Tacchinardi.
Ciao Alessio.
Ciao a tutti.
Anche tu,
ciao,
Alessio, ciao, anche ciao, tu hai un messaggio da dire.
No, io volevo dire se Massimo e Cinzia volevano fare la trasmissione da soli. Massimo,
se, se lui fa come gli pare, tu lo sai ormai, no Alessio?
È un grande Massimo.
Non ha regole.
Allora, siamo in attesa, anche dovrebbe arrivare anche un altro ospite con noi tra poco, dovrebbe aggiungersi a noi, però dai, diamo Massimo, hai iniziato, vai fino in fondo, così sentiamo anche che dice Alessio Tacchinardi, no?
Massimo?
Dove sei? Sparito.
Sì, ci sono.
Apri tu, hai toccato il tasto.
Allora, ho toccato il tasto Cinzia perché giustamente... ottobre, novembre sono stati mesi in cui io allora intanto vorrei ricordare ma lo ricordo anche a Galliani, okay, che le classifiche
si fanno.
Le fai da marzo, quando inizia il campionato a quando finisce, non è che ci sono delle classifiche intermedie dove metti insieme i punti di un campionato con gli altri, e questa è la prima cosa. La seconda è che io sono convinto che il Milan a inizio anno avrebbe firmato per essere a questo punto della stagione secondo in classifica, 4 punti dalla prima, ma la verità è che in 2 giornate passare da più 2 a meno 4 è un po' diverso a livello psicologico, a livello di quello che sta dando oggi questa squadra. Quindi io mi auguro che il campionato sia finito qui, perché se magari prosegue non vorrei che poi la ritroviamo ancora più indietro il Milan, che è un po' quello che avevo detto io all'inizio. Tra l'altro, io apro e chiudo una parentesi, insomma, mandare e lasciare andare un giocatore a Sanremo per tutta la settimana in un periodo così, insomma, non sono tanto distante da quello che ha detto oggi Mirabelli. Ho letto prima sulla Gazzetta, insomma mi sembra una cosa un pochino avventata. Non mi sembra una cosa molto professionale.
Cioè,
un conto è andare una sera e tornare indietro, e un conto è stare via una settimana lontano dalla squadra per andare a fare il festival di Sanremo. Scusate,
no,
io questa roba qua non l'ho mai sentita.
No, lui comunque
ho le mie idee, forse saranno antiche queste idee, però
mercoledì giocherà,
è logico
ovviamente.
Che non c'entra niente, qui non c'entra niente il tecnico, qui c'entra l'aspetto societario sicuramente.
Alessio Tacchinardi, hai sentito?
Però,
qui,
cosa, se poi Ibrahimovic è società e tutto, allora
una cosa chiedo a voi, scusate la mia ignoranza, no?
Sì.
Ma Ronaldo l'anno scorso è andato a Sanremo come ospite,
sì.
Ma Ibra tutta la settimana cosa deve fare? Cioè, no, io non lo so, se, magari perché tante
le serate.
Fa le serate, Tacchinardi, sta lì
tutte
con...
Le serate... No, aspetta, fa l'ospite tutte le serate?
Sì, è così, sì.
Ma la follia. Cioè, no, non capivo io perché tutte le... Io pensavo...
No, Ronaldo è andato... Allora, facciamo un distinguo. Ronaldo andò perché c'era Giorgina che lavorava lì, tra l'altro lei ha avuto un cachet che ha dato anche in beneficenza, no? E poi lui andò, ci fu un ospitato una sera, ci fu il siparietto con Amadeus, la maglia della Juventus.
È stato carino, dai.
No, no, infatti è stato carino, infatti, però ha finito lì, insomma, ha preso, poi se n'è andato, ha salutato tutti. Okay. Metà settimana.
Io nel contratto ho fatto tutta la settimana, praticamente Sanremo.
Però lui, ovviamente, mercoledì che ci sarà
la partita,
sì, lui sarà in campo, quindi andrà giovedì e poi a seconda di come sta il Milan si vedrà come fare, ecco, perché potrebbe fare avanti e indietro, potrebbe rimanere lì, insomma questa è una cosa che si vedrà in corso.
Ora Massimo dice, no, che lui è tra virgolette, no, antico, e anch'io sono di quell'opinione lì. Ma antico o non antico, mi sembra una follia a me che un giocatore prenda e
però,
se ne vada a...
Sì, no, mi spiego questa cosa. Lui ha firmato questo contratto con la Rai prima di rinnovare con il Milan. E tra l'altro c'era il patto di riservatezza, quindi è uscita fuori la storia nel momento in cui, insomma, la Rai ha ufficializzato.
Però furbacchione, firma con la Rai, poi dopo firma col Milan e poi dice a quelli del Milan: oh ragazzi, guardate che vi devo dire una cosa, io ho firmato
non
un contratto
che c'era l'infrasettimanale,
hai capito, sto furbacchione,
no?
Esatto. Vabbè. Sì, non sapendo tante cose, non sapendo la posizione di classifica, gli impegni, eccetera,
certo,
eccetera.
Vabbè,
e il Milan ha dovuto accettare questa situazione.
Mi viene un po' da sorridere Cinzia in questa cosa, perché io gli faccio il calciatore, so che ci sono degli impegni, poi se gioca al Milan, insomma, mi sembra da sé che il Milan faccia anche, va da sé che fa degli impegni anche in settimana. Vabbè, comunque c'è anche il direttore De Paola che si unisce a noi in questa chiacchierata.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Ciao,
a voi.
Ciao
Paolo, c'è anche Tacchinardi e Brambati. No, voglio sentire anche il tuo voglio sentire il tuo pensiero, perché abbiamo toccato il tasto Milan, ma si è andato sul discorso Sanremo. Questa è una polemica che ci porteremo, no? Cioè, un po' avanti. Il tuo pensiero è proprio così, e dopo andiamo anche un po' sulle questioni.
Non è un atteggiamento, diciamo, da Milan, ecco, più che da giocatore. Il giocatore può chiedere anche attraverso il suo procuratore, ma è una società che diciamo, questo è uno scivolone, sinceramente. Insomma, il suo miglior giocatore prestato per 5 giorni e in un periodo di campionato in cui già lo sai da prima, sei dopo il derby e in una posizione di classifica in cui magari si può giocare la Champions, ecco, all'inizio stagione puoi presagire questo, non addirittura lo scudetto. Ecco, insomma, mi sembra un po' uno scivolone, devo dire la verità. Da un punto di vista proprio di società, io non me la prendo col giocatore, che ci può provare.
E questo momento del Milan, invece, come diciamo così, lo inquadrate? E soprattutto ci chiedevamo prima se Pioli deve fare qualcosa o meno per cambiare. Insomma, stavamo leggendo i numeri, sono 4 le sconfitte nel 2021, 7 gol subiti nelle ultime 3 partite stagionali, 2 di campionato e 1 di coppa. Ecco, come lo inquadrate? Parto da Brambati.
Ma intanto sul derby di ieri, ti devo dire la verità, mi sembra che la calendarizzazione degli eventi e degli impegni sia stata completamente sbagliata, nel senso di cui vado in difesa di Pioli e soci, perché insomma giocare a Belgrado il giovedì e organizzare che una squadra che partecipa all'Europa League poi debba giocare per motivi televisivi a domenica pomeriggio è un assurdo. Ma è un assurdo perché levi comunque qualcosa allo spettacolo. Per me ieri il Milan c'è stato un attimo che era anche sulle gambe. Io non ho visto la freschezza del Milan, non ti dico di inizio stagione, ma di tutto l'arco del tempo in cui il Milan ci ha fatto vedere delle cose che ci ha anche sorpreso. Quindi la freschezza atletica è mancata. Quando ti manca la freschezza atletica e l'aspetto fisico è importante in tutte le partite, figuriamoci in un derby. Quindi qui un po' un pezzo di giustificazione a Pioli io la do. Anzi, un pezzo grosso per il derby di ieri. Però è anche vero che, per esempio, con lo Spezia ha avuto tutta la settimana per prepararsi e abbiamo visto qual è stata la prestazione. Quindi devo andare, diciamo così, a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Vale a dire, con l'Inter c'è la giustificazione, con lo Spezia non c'era assolutamente. Io credo che il Milan sia effettivamente in calo. Poi ieri c'è stata ancora, a maggior ragione, c'è stata questa diciamo così, questa mancanza di fisicità da parte quasi di tutti, e insomma si sono visti anche un po' di limiti sui giocatori che io insomma non è che ho mai stimato tantissimo, e che proprio ieri hanno fatto vedere forse i propri limiti. È inutile che sto qui a dire nello specifico quali sono i giocatori, però sicuramente i limiti ci sono stati. Insomma, ieri l'Inter, a parte quelle tre paratone che ha fatto Andanovic in non so quanto, in un minuto e mezzo, insomma, il Milan ha avuto quello scorcio per raddrizzare una gara. Poi insomma non ho visto grandi cose, e quindi mi ha sinceramente un po' deluso.
Tacchinardi.
Ah, guarda, io non voglio essere ripetitivo, però ho avuto l'esperienza che ha avuto il Milan purtroppo tantissimi anni fa, che si chiamava Intertoto, e l'ho letto da un paio di mesi, indipendentemente da quello che stanno facendo, che è una cosa comunque importante, anche se poi, come diceva prima Massimo, andiamo a vedere poi alla fine come arriverà in classifica, perché mettiamo il caso che arriva nei primi quattro, puoi capire alla fine d'andata era primo, e a fine ritorno è oltre i 4, quindi insomma non so dopo la fine che giudizio si può dare a questo Milan, però io l'ho provato sulla mia pelle e vi posso dire che arrivi a metà gennaio, febbraio, non ce n'è più, sei cotto. Poi mi sembra che sia oltre fisicamente anche mentale, perché sia l'Inter che lo Spezia che con l'Atalanta sono stati trittati fisicamente. Quindi nel senso, poi che non sia magari la squadra la rosa migliore, io penso che l'Inter e Juve, come abbiamo sempre detto, abbiano sicuramente qualcosa in più e abbiano fatto qualcosa di eccezionale, però è una squadra sulle gambe, cioè gioca ogni tre giorni, non recupera mai, non riposa mai, e ha avuto la settimana con lo Spezia, è vero, e lì ha anche avuto un atteggiamento sbagliato, però il Milan ormai insomma sono troppi indizi che vedi che ormai è una squadra che non ha più quella brillantezza, quella spavalderia che aveva all'inizio. Ma è normale, io mi ricordo l'andata che ho fatto col campionato di Intertoto, andavamo 2000, e però nel ritorno non stavamo più in piedi. Quindi non è che non dico che non stia più in piedi, ma è in grande.
Però c'è questa detto difficoltà. Anche Pioli poi, insomma, ieri post partita.
Ma poi hanno trovato anche comunque alla fine un calendario drammatico, perché veramente giocano ogni tre giorni, poi si mette dentro l'Inter, giocano pure all'età di pomeriggio, però potevano giocare anche la sera, potevano giocare anche oggi. Quando non ne hai, quando la benzina è finita, e per rimetterla lì, devi fare il pieno, e ci vuole tempo, qua non hai tempo per lavorare perché sono tre giorni.
De Paola.
Ma io dico una cosa, che anche un pochettino la diciamo la contemporaneità, o perlomeno la capacità di poter scegliere, lo dico francamente, insomma, se non hai una rosa adeguata, la possibilità di scelta, come fa anche Conte, che in qualche modo la fa passare un pochettino in sordina, perché nessun allenatore dice che sceglie una competizione, perlomeno gli allenatori sì, come Conte, si possono lamentare dei troppi impegni, e dopodiché alla fine la selezione naturale delle cose porta l'Inter a essere quattro punti di vantaggio sulla seconda e non avere altri impegni. Io credo, diciamo, non so se andando a guardare un pochettino negli annali, squadre che hanno vinto l'Europa League, per esempio, e il campionato, il proprio campionato, non mi vengono in mente, diciamo, tante squadre, forse l'Ajax, bah, non lo so, ma il Siviglia non sicuramente, insomma, non mi sembra che ci sia questa contemporaneità, cioè non puoi batterti, diciamo, su due fronti così importanti senza togliere qualche cosa, a meno che il Milan, ecco, non voglia puntare tutto sull'Europa League, potrebbe avere un senso, ma sono d'accordo con chi mi ha preceduto che, diciamo, in questa fase della stagione è veramente incredibile, diciamo, non sentire stanchezza su fronti così ravvicinati, oltretutto perché l'Europa League, che giochi al giovedì e poi giochi alla domenica, è una cosa che ti ammazza, insomma, questo è innegabile, quindi ecco, io magari sarei stato un po' più attento.
Una scelta avresti fatto tu, Paolo?
Sì, ma decisamente sei primo in classifica da tante giornate. Ma che ti importa, dai, sinceramente? A meno che, ribadisco, non vuoi puntare tutto sull'Europa League, allora può avere un senso.
Allora, ci sono un po' di domande al 331-8200-23 che vi rigiriamo, un po' sparse, che vanno a toccare un po' di argomenti che abbiamo affrontato. Quindi vediamo
allora,
un attimo di
sono di juventino, proporre. Alessio ha detto sempre che il Milan ha fatto un campionato straordinario, oggi dice importante, non ci sto.
No, sta facendo un campionato straordinario. No, no. Oggi, no, io sto dicendo che fino ad oggi il Milan, ma chapeau a tutto sì. quello che ha fatto. Sì. Però io quello che voglio dire, un conto però è a fine andata a essere primo, e però deve cercare di non mollare, di stare sul pezzo, perché se a fine anno si va a trovare magari neanche nei primi quattro, ora non dico che sia un'annata fallimentare, assolutamente, però certo che da come era all'andata e come può finire il ritorno, ecco perché è molto importante adesso stare sul pezzo e cercare di non sbragare, perché un attimo c'è la stella rossa, poi vai ancora all'Olimpico con la Roma, ho giocato in casa, se non lo so, però è un momento difficile. Io sto dicendo che fino ad oggi, chapeau, però fino ad oggi non conta niente.
Deve cambiare qualcosa, Pirlo. Sì, Pirlo,
il campionato Pioli. Vero, il campionato, cioè la stagione, comincia adesso, cioè la stagione. Fino ad oggi ci sono giocatori che fanno delle andate incredibili e altri che non vanno neanche a spingere, poi fanno un ritorno, ti ricordi il ritorno, non dell'andata, quello che conta, quello che è pesante, quello che la palla pesa, è nel girone di ritorno. Ecco perché il Milan deve stare sul pezzo, perché poi da un'annata fantastica che ha fatto fino ad oggi la può veramente sbracare, deve stare attento.
C'è una domanda audio e vi lascio a voi la risposta al 331-8200-13, vai.
Buongiorno a tutti, appena posso vi seguo.
Grazie.
In modo simpatico, perché fate una gran bella compagnia. Ecco, volevo dirvi, insomma, stanno esaltando l'Inter, vabbè, in parte giustamente, perché è una corazzata, una squadra fortissima, i giocatori migliori, l'allenatore più bravo. E però è fuori dall'Europa. Voi mi dite un'altra squadra che è in testa al proprio campionato che è fuori dalle coppe, sia
l'osservazione del nostro ascoltatore
pertinente. E poi ce ne sono molti di messaggi che sottolineano questo
sì,
fatto
che rivolgono questa domanda, dice: voi parlate di un Inter forte però fuori dall'Europa, come ha fatto questa Inter così forte anche in campionato uscire dalla Champions e da ultima del girone? Sarà che giocare solo il campionato e non avere infortuni al contrario di tutte le altre aiuta parecchio. De Paola,
beh, insomma, saluto il simpatico ascoltatore, spero che continui a seguirci con simpatia, ma dico, il campionato italiano è la cosa che conta di più al mondo, ragazzi, per noi italiani, non esiste cosa. Poi, soprattutto dopo un'egemonia della Juventus di 9 stagioni, cioè, se adesso l'Inter dovesse vincere lo scudetto, ma si dimentica tutto abbondantemente, cioè fino a ieri, come, scusami Brambi, non ti ho sentito.
Massimo.
No, stavo dicendo che il campionato italiano è quello che conta di più al mondo, tranne che per gli juventini. Perché se tu agli juventini gli dici tiratemi via 3 scudetti e datemi la Champions, io credo che lo farebbero tutti.
Sì, beh, adesso dopo 9...
Chi non lo farebbe brucia, se avesse 3 scudetti?
Posso dire... Cioè, adesso vedersi davanti l'Inter, il Milan, bene o male, pensano di poterla agguantare, perché virtualmente sono a un punto dal Milan. Se dovessero vincere con il Napoli, sono a un punto dal Milan. Però, ecco, a vedersi avanti l'Inter, insomma, non è che gli garba tanto. Però, devo dire, sono d'accordo con la tua osservazione, ma in ogni caso, per un interista, per chi segue l'Inter, una cosa del genere è fondamentale. Cioè, è una vittoria che, ribadisco, rilancia una squadra dopo anni di assenza dal nostro campionato, quindi per noi è fondamentale, anche per noi che seguiamo il calcio, cioè, lo dico anche per un po' l'alternanza, evitare un po' la monotonia, ridare valore, perché chiaramente se crescono le milanesi ridai valore al nostro campionato, quindi ci sono mille motivi per cui è importante è più importante secondo me che l'Inter sia in testa al campionato che non sia presente anche nelle coppe.
Alessio Tacchinardi.
Ma io allora, voglio, voglio dire al radioascoltatore una cosa secondo me, che l'Inter è una grande squadra. Il problema che si è uscito dalla Coppa si è dovuto anche agli esperimenti di Conte, perché a inizio stagione abbiamo visto come ha voluto provare a giocare molto più alto, con un centrocampista più offensivo in più, mentre dopo, secondo me, ha capito che più va avanti a giocare con la sua idea che aveva comunque negli ultimi anni, perché giocava quel 3-5-2 classico, molto rigido, molto chiuso e di ripartenza, e invece al giorno d'andata ha voluto fare esperimenti, non a caso comunque prendeva anche diversi gol in Champions League, è stato quello. Quindi secondo me quando poi ha valutato, ha provato qualcosa di nuovo ma non è riuscito ed è tornato al suo modulo che conosce alla perfezione, si è rivista un Inter importante. Quindi per me l'Inter è una grande squadra. Gli errori che ci sono stati prima sono stati fatti, secondo me, perché ha voluto provare qualcosa di diverso e si è accorto che con la squadra lì, con quelle caratteristiche lì, rende al massimo giocare quel 3-5-2 molto chiuso.
Massimo Brambati?
Io credo che sono d'accordo con Alessio e anche col direttore nel dire che l'Inter dà sicuramente una facciata nuova, un quadro nuovo a quello che per 9 anni era un quadro che rappresentava e diceva solo un nome, che era Juventus. 9 anni sono tantissimi, se voi ci pensate bene, qual è la squadra che ha vinto più scudetti consecutivi, levato questo filotto della Juve, credo fosse o l'Inter o non so un'altra squadra, ma erano 5.
No, la stessa Juve.
9 anni sono veramente, sì. Esatto, sì. 9 anni sono un'eternità.
Sì, sì.
Detto questo, io credo che il mercato dell'Inter, in uscita che è mancato, ha fatto sì, per forza di cose, che Conte facesse di necessità virtù, tant'è vero che oggi i due giocatori che sono poi peraltro titolari e che stanno dando qualcosa di diverso, non sto dicendo
Eriksen
di più di meno, qualcosa di diverso, sono Eriksen e Perisic, e sono due giocatori che sono diventati due insomma giocatori importanti, due giocatori in più, un'alternativa in più per Conte. È anche vero che Conte con due alternative in più, quindi due giocatori in più nel suo mazzo, ha anche solo un impegno settimanale. Io insomma guardavo un attimino le squadre che hanno giocato in Coppa, insomma in Italia hanno stentato tutte, Milan ha perso, la Roma ha pareggiato, il Napoli ha perso, addirittura ha perso il Paris Saint Germain col Monaco in casa. Io credo che insomma siamo arrivati veramente al punto in cui, visto che non c'è stato tutto questo riposo per causa di questo maledetto Covid, nel periodo insomma quando c'è stato il finale di stagione, poi c'è stato pochissimo per recuperare, io credo che tutto questo calendario ravvicinato da qualche parte lo paghi. Insomma abbiamo anche Alessio che ha giocato spesso e volentieri in queste condizioni e ci può dire che la tensione, non solo l'aspetto fisico, ma la tensione psicologica, lo stress psicologico per affrontare determinate partite porta via delle energie pazzesche. E quindi io credo che alla fine queste squadre la pagano, la pagheranno e la stanno pagando. E abbiamo visto anche il Napoli.
Sì, sì, sì. Allora, vi devo fermare, faccio un piccolo break. Non so se, direttore, ti puoi fermare qualche altro minuto? Oppure hai...
Va bene.
Allora, sì. Quindi ritorniamo con De Paola, Tacchinardi, Brambati. Vi faccio sentire anche dopo un passaggio di Inzaghi in conferenza stampa. Ricordiamo, la Lazio domani scende in campo in Champions League contro il Bayern di Monaco. Voglio sentire anche un pensiero su questa partita. Noi abbiamo titolato Missione Impossibile? Domanda.
Missione Impossibile.
Vediamo un po', ne parliamo tra pochissimo, torniamo. Siamo tornati di nuovo con voi. Per concludere il discorso sulla riflessione delle squadre che stanno in Coppa e in campionato, nei top 5 campionati europei mi sembra che sono tutte in lizza, sia campionato che Coppa. Se andiamo a fare velocemente quelle che
escluso
sono.
Escluso il nostro.
Quindi, se andiamo a fare rapidamente
nera.
Così, quelle che stanno praticamente in testa alla classifica sono anche rispettivamente in lizza anche per la Coppa. E quindi questa riflessione che ci faceva il nostro ascoltatore. Dunque, allora, intanto c'è subito una notizia al volo,
sì,
da dare.
Gabriele Gravina sarà il presidente per il prossimo quadriennio, ovviamente, della FIGC, eletto con il 73,45% dei voti contro il 26,25% di Cosimo Sibilia.
C'è il direttore Paola, gli faccio commentare al volo questa notizia. Cioè, Paolo, insomma, credo avevamo dubbi no, su questa cosa, c'erano pochi dubbi.
Non avevamo dubbi, c'era stata una piccolissima polemica riguardo, diciamo, l'alternanza tra Gravina e Sibilia.
Ma c'era un
accordo?
C'era un accordo in teoria, no?
Sì, no, c'era un accordo per l'alternanza, esatto. Però è stato disatteso, devo dire, non con grandi polemiche, poi alla fine ne ha accennato un po' Sibilia, ma non l'ha portata avanti, diciamo, con virulenza. Ma devo dire che comunque Gravina accoglie parecchi consensi, al di là di tutto, diciamo, quello che è riuscito a fare quest'anno, secondo me, è un qualcosa di eccezionale, perché riuscire a mantenere la barra dritta con il protocollo pro pandemia, con il fatto di poter far partire il campionato, è stato, diciamo, un benessere che ha ridato alla nostra credibilità anche nel calcio. Soltanto nel caso di Juve Napoli, ecco, si è verificato un qualche cosa di anomalo, ma per il resto il campionato è filato liscio, almeno finora.
Sì. E vi voglio proprio un pensiero veloce, poi andiamo al capitolo Lazio, da Brambati, Tacchinardi, sentiamo anche al volo anche il direttore Paolo. Ci sono molte critiche, siccome prima abbiamo messo in evidenza che il Milan nelle ultime tre partite ha subito 7 gol, eccetera. Ci sono delle critiche nei confronti di Romagnoli, che ne pensate? Proprio un giro veloce, Brambati, ti chiedono proprio da difensore anche un pensiero su Romagnoli, che è oggetto di critiche.
Critiche giuste. Io, sai, in tempi non sospetti ho detto che secondo me è un giocatore, l'ho detto tranquillamente, che è un sopravvalutato. Per me non vale quello che si dice. Un difensore che a me lascia molto a desiderare. Nella squadra ideale che ho, lui proprio non è manco in panchina, eppure è il capitano del Milan. Io ho avuto ieri tantissimi milanisti, amici, che mi hanno scritto e mi hanno detto che non si può affrontare Lukaku come lo ha affrontato lui. In alcune circostanze l'ha affrontato, secondo me, come un difensore dilettante, non come un difensore che sa l'ABC di come si affronta una punta e di come si conoscono le caratteristiche di una punta. Perché se tu lo conosci, il giocatore, non puoi affrontarlo come lo affronti. Tra l'altro lui è mancino, io non lo faccio mai andare via sulla mia sinistra, non lo faccio mai andare via, premesso che oggi marcare Lukaku è difficile, perché oggi Lukaku nelle ultime gare sta in una condizione stratosferica, ma puoi comunque limitare i danni. Io, insomma, ho avuto anch'io a che fare con giocatori di fisicità straordinaria. Gullit, io non so tra Gullit e Lukaku, ma Gullit, quando si tirava la palla avanti col San Siro che c'era una volta, che c'erano giù tre strati di palta e che ti rimaneva, e c'avevamo le scarpe che pesavano 8 kg di più di quelle di adesso, andava a nozze questo. Però insomma cercavi di limitare i danni. Naturalmente cerchi sempre di farlo andare via nel piede sbagliato, anche perché poi Lukaku ha effettivamente il piede sbagliato rispetto che a Gullit, per esempio, che aveva destro e sinistro. Ma Lukaku il destro non è che lo usa benissimo, deve ancora migliorare tanto, quindi io lo faccio andare via a destra. Insomma, secondo me a me
il problema è che ti porta via con lui quando parte, questo bisogna dirlo, che ti porta via, insomma, nemmeno se ti attacchi. Tacchinardi, sei d'accordo anche tu?
Ma indipendentemente da Lukaku, non è la prima volta che Romagnoli a livello difensivo zoppica molto. Non è la prima volta, l'abbiamo visto quando il Milan passò. Romagnoli è il classico esempio del difensore di nuova generazione, che palla al piede, bravo, perché è bravo ad impostare, a difendere, non difende più nessuno a uomo, ma difendono tutti nella zona. E quindi, non so, penso a Rugani, penso a Romagnoli e penso ai Cannavaro, ai Ferrara, per stare non troppo lontano da quella generazione di oggi. Quindi è un giocatore, è un buon giocatore. Certo è che se noi torniamo indietro con Maldini e Nesta,
oggi Romagnoli è il capitano del Milan, sicuramente non avrebbe giocato 15 mm-hmm. anni fa. È un buon giocatore, però ha delle lacune difensive e soprattutto, Massimo qua è un esperto di questa cosa qua, il difensore deve godere nel difendere la situazione, cioè non mi sembra lui che gli piaccia difendere, che sia uno attaccato all'uomo, è uno che gioca a calcio. Per me il difensore deve sempre prima saper difendere, cioè abbiamo visto
come
Bonucci,
il portiere deve saper
Romagnoli,
parare,
no?
Giocare.
Abbiamo visto Bonucci e Romagnoli le difficoltà che hanno avuto, perché nessuno dei... Allora, Romagnoli e Bonucci hanno terribilmente bisogno di un Chiellini, di un Demiral, questi tipi di giocatori qua. Però loro non sono dei difensori sull'uomo, sono dei buoni giocatori, ma che gli piace più, hanno più caratteristiche a giocare alla palla che nel difendere.
Direttore De Paola, e poi passiamo all'argomento Lazio, sentiamo un passaggino di Inzaghi, ci abbiamo anche un altro ospite che si unisce, lo presentiamo subito, però prima il pensiero al volo del direttore.
No, dico rapidissimamente, guarda, non posso aggiungere niente perché la descrizione che hanno fatto due ex calciatori è perfetta, però ricordiamocene quando siamo noi giornalisti criticoni e dicono che esageriamo nelle critiche ai giocatori, perché quello che hanno detto loro è sacrosanto e lo sottoscrivo, però non sono andati tanto per il sottile, devo dire.
Sì. E devo dire che a questa critica di Brambati e Tacchinardi di Cagni,
Marco,
che l'ha sempre detto su quei problemi difensivi di Romagnoli.
No, ma io sono d'accordissimo, questo tipo di linguaggio che io apprezzo e io apprezzo, a volte negli anni è stato sempre, come dire, mediato dal dovete aver rispetto e qua, per carità, ma uno può alla fine esprimere una critica.
Eh certo.
Quando giocavamo noi ti dicevamo questo, Paola. Quando giocavamo noi ti dicevamo, ma come hai fatto a mettermi 4 e mezzo? Devi avere rispetto. Adesso giocano gli altri.
No, Marco,
prendono gli altri. 4,
vai Tacchinardi, poi presentiamo l'ospite che vi sta sentendo.
Io su Romagnoli ho detto le caratteristiche di Romagnoli. Non ho detto che è scarso,
ho detto che
Romagnoli ha determinate caratteristiche, che se vuoi avere un giocatore che sa difendere e difendere alla Ciro Ferrara o a questi tipi di giocatori qua, non è quel tipo di giocatore qui. Romagnoli ho detto che per me è un buon giocatore, ma le caratteristiche del non ha quelle lacune difensive, ma è come se a me mi dicevi quando giocavo ha delle lacune offensive che non riesce ad andare a attaccare la porta, ero molto più difensivo,
ognuno
ha le sue caratteristiche.
Io ho analizzato
il calciatore Romagnoli, che non so, ultimamente fa degli errori perché a livello difensivo ha delle lacune.
Tu con tutte le tue lacune hai vinto la Champions,
Allora vi fermo un attimo,
bello ignorante io, direttore, bello ignorante.
Allora Brambati, Tacchinardi, De Paola si unisce anche un altro amico, lo ringraziamo,
diamo il benvenuto a Stefano Mauri.
Ciao Stefano. Ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Stefano. Allora, argomento Lazio, vi faccio sentire un passaggino di Inzaghi e poi voglio un po' capire se questa è una missione impossibile per la Lazio, ossia la sfida contro il Bayern. Quindi un giro con voi lo facciamo prima di salutarci. Dai, sentiamo un attimo Inzaghi, conferenza stampa.
Sarà una bellissima emozione e anche il coronamento, insomma, di questi 5 anni di lavoro insieme a questo gruppo meraviglioso. Sappiamo il percorso che abbiamo fatto, quanto è stato lungo e difficile, però ci giocheremo questa partita nel migliore dei modi, con la spensieratezza giusta, però sempre con la solita umiltà che ci contraddistingue. Penso Bayern, appena diventato campione del mondo e campione d'Europa, adesso nelle ultime 2 partite di campionato ha fatto un pareggio, una sconfitta, ma in campionato insomma veniva da 5 vittorie consecutive, insomma più che cercare i punti deboli ad una squadra così forte sto cercando di lavorare sulle certezze della mia squadra. Per quanto riguarda Klose, insomma mi farà molto piacere rivederlo, perché è tanto tempo che non lo vedo, è stato un calciatore importante nelle mie prime 7 partite del primo anno, perché mi ha dato una grandissima disponibilità, poi tra l'altro mi hanno parlato benissimo di lui come allenatore. Poi insomma, per quanto riguarda l'aver fatto determinate partite, mi fa piacere, ma nello stesso tempo ho dei giocatori che cominciano ad avere una grandissima esperienza, perché abbiamo giocato tantissime finali molto molto importanti in questo percorso che ci ha portato qui, quindi penso che siamo in grado di affrontare partite come domani sera nel migliore dei modi.
Lazio-Bayer allora, vi leggo al volo quella che potrebbe essere la probabile formazione della Lazio: Reina, Patrick, Acerbi, Musacchio in difesa, poi Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile. Questi sono un po' gli 11.
Quella contro la Samp, praticamente.
Esatto. Stefano,
solo
Mauri,
che non c'è, torna Lazzari.
Parto da te, dai, missione impossibile questa della Lazio, oppure ci sono delle possibilità dove può incidere questa squadra?
Ma sarà sicuramente una doppia sfida difficile, perché non dimentichiamoci che sono c'è andata e ritorno, quindi è sui 180 minuti e non sui 90, quindi è forse ancora più difficile superare il turno. Nella partita secca può succedere di tutto, ovviamente il Bayern parte nettamente favorito, però la Lazio ha dimostrato di poterci stare e potersela giocare. Certo, deve uscire la partita perfetta.
Una partita perfetta, dice Tacchinardi.
E due partite perfette, perché una non basta farla perfetta.
Esatto.
Nel senso, no Stefano, dico, perché effettivamente, ma io penso che Simone abbia detto praticamente tutto. La Lazio deve vivere questa partita come un po' come l'Atalanta: quello che viene viene, l'importante è uscire. Dovesse mai uscire, io gli auguro di no, dando tutto e cercare di non risparmiarsi al massimo. Poi sono delle corazzate, il Bayern su tutti, la squadra secondo me in questo momento qua è la più forte in assoluto. La Lazio ha le sue caratteristiche e andrà a giocare con le sue caratteristiche, però insomma penso che debba fare per passare il turno veramente due partite e non sbagliare mai. Sai, nella partita secca può anche magari vincere la squadra meno forte, che ha qualcosa di meno. In due partite comincia a essere un po' più difficilino, però insomma speriamo che la Lazio faccia una grande partita. Detto questo, è il coronamento comunque di una grande cavalcata, come diceva Simone Inzaghi: mattone dopo mattone hanno veramente costruito una casa di alto livello.
Dai, la ciliegina sulla torta.
Brambati?
No, sono d'accordo con tutto quello che ha detto Alessio. Secondo me non serve una partita perfetta, ne servono due. Quando devi giocare con una squadra più forte di te, ma dividi la sfida in due gare, diventa secondo me più complicato. Però io credo che questo Bayern, complice anche questa anomalia del calcio, ok, data appunto da questo Covid, può presentare delle falle che forse prima non presentava. Io credo che Simone sia talmente bravo.
Dicevi
perché secondo me si è visto anche in Bundesliga che ha lasciato più punti rispetto a quelli che per esempio lasciava negli altri anni. Stessa cosa è avvenuta con il Paris Saint-Germain e stessa cosa avviene con il Liverpool, per esempio. Cioè, le squadre che forse negli ultimi anni hanno dominato i propri campionati, guarda caso in un'annata così anomala, lasciano più punti rispetto, poi non parliamo neanche della Juventus, però guarda caso tutte le squadre che negli ultimi anni nelle proprie nazioni hanno dominato, e non un anno, per anni hanno dominato, mi sembra che ultimamente viaggiano un po' con la stampella rispetto a come procedevano prima. Quindi secondo me la Lazio ha qualche possibilità in più rispetto a quelle che per esempio gli avevo dato nel momento in cui avevano fatto il sorteggio. Alzi la quota. Prego.
Perché dico questo? Perché mettiamo anche il Liverpool, è vero, il campionato magari non hanno più quello stimolo come magari gli anni precedenti, però quando cominciano ad accendersi la musica della Champions, se la squadra è forte, se la squadra ha giocatori di livello, è un'altra cosa. Ecco perché mentre Real Madrid secondo me può succedere di tutto, questa mi sembra che quando ricomincia la Champions sia un carro armato il Bayern, dà quella sensazione rispetto magari a Real Madrid, perché anche Liverpool, il campionato sta facendo malissimo, però in Champions è andata a vincere 2-0 comunque con una squadra comunque importante. Ecco perché quando poi contano, non lo so, se ecco ti ho chiesto perché non so se poi in campionato Champions questi giocatori qua, se sono forti, si possono poi trasformare e diventare una squadra
visto al Bayern forte. Sì,
magari in Champions ci sono più stimoli.
Sì. De Paola.
No, ma io dico, la Lazio, accolgo tutto quello che hanno detto gli amici che mi hanno preceduto, e dico, la Lazio è come il ricciolo di crema chantilly sul bignè, no? È quella squadra che ti dà quel sapore in più, però deve essere sollecitata, come dire, ha un ego, è un narcisismo che in qualche modo deve essere stuzzicato. E quale avversario migliore del Bayern? Perché la Lazio è una squadra fatta così, cioè si specchia nella sua bellezza, a volte si annoia della sua bellezza, la propria bellezza, e si lascia poi rimontare o superare facilmente. Ma se realmente è conscia della propria bellezza con un avversario di grandissimo rilievo come può essere il Bayern, io mi aspetto qualche sorpresa. Pensate quello che vi dico. Cioè, mi aspetto una sorpresa, perché la Lazio, se stimolata, è una squadra che può fare delle sorprese.
Ci sono delle domande che sì, proprio sulla partita, vai.
Sì, insomma, partiamo da Stefano. Sostanzialmente chiedono: chi schiereresti domani tra Correa e Caicedo? Insomma, chi ci scrive dice Caicedo, perché come seconda punta fa solo due gol, non può essere titolare. Per me Correa.
Stefano, Mauri, tu?
Ma io credo che comunque giocherà Correa. Tra l'altro, sì, Caicedo nelle ultime partite è stato poco bene, è stato impiegato anche poco, e il primo sostituto era Murici, non era neanche più Caicedo, che ha perso un po' di posizioni dovute, mi sembra, a un piccolo infortunio che ha avuto, sì, nelle ultime settimane. Quindi mi stupirei vederlo titolare, ecco, al di là delle caratteristiche.
Siete d'accordo anche voi? Proprio velocissimo, Massimo Brambati, anche tu vai per questa coppia?
Sì,
cioè Immobile Correa, che mi sembra quella, insomma. Siete d'accordo anche tu?
D'accordo, poi giustamente, come ha detto Stefano, insomma, Inzaghi li vede tutti i giorni, e se ha optato per far scivolare Caicedo come non subito prima scelta immediata, dopo Correa Immobile, io credo ci saranno dei motivi. Lui li vede tutti i giorni, avrà sicuramente visto che dopo il piccolo infortunio che ha avuto Caicedo, magari non è ancora al meglio.
Tacchinardi?
E mi sembra infortunio o no, per come andrà a fare la partita, che si abbasserà molto giocando in ripartenza, ci vuole quel giocatore che vada a innescare Immobile, che è molto bravo in campo aperto, perché sicuramente vede già la partita al Bayern, si viene ad attaccare con tantissimi giocatori a livello offensivo, all'altro si chiuderà Riccio, poi ci vuole quel giocatore, Luis Alberto e Correa, che poi dopo va a innescare quel giocatore forte come Immobile. Quindi proprio come caratteristiche mi sembra che l'abito giusto possa essere Correa, Immobile là davanti.
Vedi come ha risposto l'allenatore. Hai sentito, Marco, come ha risposto l'allenatore? Io avrei messo Tacchinardi al posto di Pirlo.
Vediamo se è d'accordo De Paola su quest'ultima cosa. Paolo, tu che dici?
No, io sono d'accordo.
Scusate,
Sono d'accordo sul fatto anche che secondo me Correa ha più palleggio di Caicedo. Caicedo ha più fisicità sicuramente, però Correa ha il piede buono. Quindi lì davanti, se appunto si innescano Luis Alberto, Correa, e la palla la si passa Immobile, diciamo, ecco, l'unico che poi deve essere il finalizzatore può essere Immobile, ma Correa sta crescendo molto poi come giocatore. A me piace tanto, perché partecipa molto alla manovra, quindi anch'io lo preferisco in questo momento.
E invece a quella provocazione che ha fatto Paolo, dice Tacchinardi al posto di Pirlo.
Beh,
perché
non è una brutta idea,
no, ma ora non è una provocazione, ragazzi. Scusate, guardate che non è tanto una provocazione. Tacchinardi ha la storia, secondo me, bianconera più di Pirlo, perché Tacchinardi ha vinto scudetti, Champions League, ed è stato non so quanti anni, credo 10 o 11 la Juventus.
11 continentale pure.
E ha più esperienza di Pirlo, punto. Dico solo questo, che se è stato preso Pirlo, questa stregua prendo anche Tacchinardi.
Comunque, ma sì, speriamo che Pirlo
risponde in modo così bello tecnico
la domanda.
Secondo me gli fa la, perché sa fa la procura,
dire,
la capito,
la
capito.
Ah, sta lavorando. Ok.
Ma così, no? Invece il Tacchi, il grande Tacchi ha risposto da grande allenatore.
Allora una cosa, approfitto, intanto abbiamo visto insomma un po' più o meno questa cosa sulla Lazio, però voglio chiedere una cosa. Prima è uscito fuori un dibattito dove, e voglio chiedere voi se siete d'accordo sì o no, che la differenza tra Inter e Juventus è nell'allenatore. Voi siete d'accordo? Cioè la differenza la fa Conte e non la rosa. Stefano Mauri.
Ma io credo che l'Inter nel corso degli anni sia migliorata a livello di rosa, però prendendo i giocatori forse la Juve ha ancora qualcosa in più. Manca secondo me un centrocampista e forse anche un vice Morata, però a livello di rosa è competitiva. Ovviamente in questo momento l'esperienza di Conte e forse l'inesperienza di Pirlo stanno un po' facendo la differenza, però mancano ancora tante partite e i giudizi in questi casi è sempre meglio darli alla fine e vedere gli obiettivi che si sono realmente raggiunti e quelli che invece si sono persi per strada, perché la Juve è in finale di Coppa Italia, la Juve è ancora in Champions League e l'Inter è fuori da tutto. Poi in campionato è avanti l'Inter, però mancano ancora tante partite.
C'era chi ci ha scritto prima che insomma se la Juve dovesse passare in Champions non ci sarebbe niente.
Da cui riproverà a Pirlo. Vabbè, non so. De Paola, che ne pensi?
No, io dico che la differenza la fa l'allenatore come? La fa nei punti che si perdono, cioè nel senso che Conte ne perde pochi per strada, soprattutto in campionato. Pirlo ne ha persi di più perché ha fatto una marea di esperimenti che sono costati anche alla Juventus. L'Inter è stata molto criticata in campionato, i cambiamenti eccetera, Eriksen, quello che vuoi, però è lì prima, a 4 punti sulla seconda, ha superato il Milan, l'ha battuto nel derby, ha battuto la Juve. Cioè è una squadra che diciamo con tutte le critiche che si possono fare ha mantenuto il suo passo, ecco, non ha mai perso la bussola, e la Juve no, ha perso rispetto alla scorsa stagione, anche se ribadisco come è stato detto da Mauri tutti i fronti sono aperti ancora, quindi la Juve ha bisogno poi di un giudizio finale.
Tacchinardi, tra l'altro Pirlo oggi ha detto che non è ieri, ha detto che
l'Inter
la Juve
non è più forte della Juve,
hai capito?
Ma io penso che abbiano due rose di altissimo livello. Anch'io mi unisco nel discorso che bisogna sempre vedere alla fine. La Juve comunque è ancora sta facendo comunque una
pensavo
una
Alessio buona... pensavo che ti unissi al discorso che ho fatto io su di te. Abbi pazienza. No. Scusa. Pensavo che ti unissi a quello che ho buttato lì. Non l'ho buttato lì tanto per fare il birra. L'ho buttato lì perché lo penso.
Dipende quanto Alessio è amico di Andrea Agnelli.
No, dai, allora io
voglio un attimo. Bella questa battuta.
Hai visto?
Lasciamo perdere perché sono due amici, quindi non mi mettete
ecco,
in,
non mettete in difficoltà, okay. Tacchinardi, ragazzi.
Io voglio dire che è normale che Conte abbia molta più esperienza e stia dando un'impronta importante, che se poi Conte è uscito dalla Champions, è uscito dalla Coppa Italia, quindi comunque anche Pirlo non sta facendo male. Io dico che però è soprattutto nei momenti difficili che l'allenatore ha bisogno dell'esperienza. Io mi ricordo ancora negli occhi la partita di Oporto contro in Champions League, ho visto un Andrea in difficoltà, sai, penso che abbia sentito anche un po' la pressione, sai, Conte con le pressioni lì ne ha già vissute 50 milioni, Andrea forse è la prima volta o una delle poche volte che ha avuto una pressione, perché poi la Champions ti mette qualcosa di diverso, anche nella lettura della partita, anche nei cambi, anche nella gestione tattica della partita è stata non fatta bene. Detto questo, ed è normale che sia così, non ha mai allenato, quindi si farà ed è importante. Detto questo, comunque la Juve, eliminando il Porto, è comunque, sta facendo comunque il suo, anche se indietro in campionato, ma non è ancora finito. Quindi insomma, è normale, se prendiamo Pirlo e Conte, Conte sta spostando molto di più per un discorso anche di esperienza.
Infatti ci scrivono, Conte ha più esperienza di Pirlo, ma è uscito dalla Champions.
Però c'è, allora vi saluto, Alessio, ti saluto con questo messaggio e vi sto per salutare a tutti. Allora, Tacchinardi al posto di Tudor, preparato, lucido, grande Alessio. Hai capito? Ti avevano già trovato anche un eventuale posto, se non proprio da allenatore, lì insomma.
Guarda
vicino.
Marco,
in
panchina. Un disco, guarda, quando fai il collaboratore dell'allenatore in primis, devi dirgli tutto quello che pensi. Quindi esatto. Io penso che lo staff di Pirlo abbia bisogno di dargli una grande mano, perché non è facile allenare la Juve. Quindi sarebbe veramente fondamentale a 360 gradi avere uno staff che anche magari dì delle cose che possono, tra virgolette, fargli male, perché esatto. Pirlo ha bisogno di gente vicino a lui che stia con lui e soprattutto che gli faccia fare anche nei momenti di difficoltà, perché non è facile fare allenatore, perché a volte non sei lucido e quindi devono dargli una grossa mano, mai come in questo periodo.
Assolutamente, grazie Alessio Tacchinardi, a presto, un abbraccio.
Ciao,
Alessio,
ciao, ciao.
E un abbraccio anche al Alessio. Direttore De Paola, percentuale per
tutti.
Direttore, percentuale per la Lazio del passaggio del turno eventualmente.
Ma io, guarda, te l'ho detto, confermo quello che ho detto prima, 50 e 50.
50 e 50. Stefano Mauri, anche la tua percentuale, dai.
Ah, credo 40-60 a favore del Bayern Monaco.
Ok, grazie a Stefano Mauri, grazie al
Stefano.
Direttore Paola,
grazie,
per essere
direttore.
Stati con noi, grazie. Sto per salutare Massimo, però ti chiedo, Massimo, veramente un minuto te lo do. Mi dai un pensiero su Belluggi?
Guarda, io ieri ho fatto una diretta Instagram con una giornalista che è Giovanna Martini. Ho avuto veramente il piacere di conoscere questa persona, quindi sono felice di aver conosciuto questa persona. Mi porto nel mio telefono e nel mio cuore i messaggi che lui mi ha scritto in tempi non sospetti e in tempi anche in cui ha avuto questo maledetto problema. Io ti dico, era una persona che amava la vita tantissimo e lo ha dimostrato. E questo è l'insegnamento che mi ha dato e che mi porterò per sempre dentro. Lui e il suo insegnamento.
Grazie Massimo, tra l'altro noi abbiamo avuto qui la sua diretta dopo quello che ha passato.
L'intervento.
È stato un bellissimo momento e ci mandò un principio proprio di vita bellissimo, e vi faremo risentire questo passaggio perché stiamo preparando proprio anche uno speciale di storie di calcio dedicata a Belluggi.
Bravo Marco.
Grazie
Marco.
Grazie Massimo, a presto, un abbraccione.
Ciao.
Break.